e c'è la presenza da parte sua, il professore Enrico De Leon, che non ha bisogno di presentazioni, perché è un grande biblista e soprattutto all'interno della sua conoscenza biblica un grande biblicista, quindi ci aiuterà a capire anche tante cose difficili di questa lettera. Un piccola nota tecnica, domani pomeriggio alle 15:30 io parlo sul mio ultimo libro, La fede in tutti i sensi. Quindi il patto, la vista della Bibbia, 15:30, parrocchia Gesù con Pastore, via Montemolice 11. Gesù con Pastore. C'è qualcuno interessato? Ma ecco, così, per cortesia. Lasciamo subito la parola a Enrico.
L'ho messo male, L'ho messo, dovrebbe essere al contrario.
Aspettato, funziona adesso.
No, funziona.
Lo devo girare
così. Perfetto, ecco, suona, vede lei alla mano.
Perfetto. La sola tecnica la vede.
No. Semplicemente sono di casa.
E beh, gioca in casa allora. Allora, buonasera a tutti. Penso che si senta anche perché insomma animale qua davanti. Allora, cominciamo come al solito con un momento di preghiera e lo facciamo tramite il Salmo 103 di Davide, che è un salmo di ringraziamento e benedizione, che in qualche modo rientra nelle tematiche della seconda lettera ai Tessalonicesi. Allora io vi leggo dei versetti e voi fate il ritornello, benediciamo e ringraziamo il Signore.
Via. Benediciamo e ringraziamo il Signore.
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Benediciamo e ringraziamo il Signore.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia. Grazie. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
Benediciamo e ringraziamo.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Benediciamo e ringraziamo il Signore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
Benediciamo e ringraziamo il Signore.
L'ultima, come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che cosa siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
Benediciamo e ringraziamo il Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre.
Allora abbiamo la seconda lettera ai fedeli di Tessalonica, che come prima parte l'avevamo chiamata la fede in mezzo alle persecuzioni. E questa lettera costituisce, per il maggior numero dei commentatori che abbiamo consultato, un bel rompicapo, in quanto non c'è accordo su alcuni punti. C'è chi afferma che è stata sicuramente scritta da Paolo, e chi invece ne sostiene la non autenticità. C'è chi afferma che è stata inviata a Tessalonica qualche mese dopo la prima lettera, 2, 3 e 5, chi dopo 2-3 anni, chi invece durante le persecuzioni di Domiziano, quindi intorno al 90 d.C., quando, capite bene, Paolo ormai non era più in grado di tenere in mano una penna. C'è chi indica nella metà del secondo secolo la data di composizione. Gli stessi destinatari dello scritto sono un ulteriore problema. La maggioranza afferma che la lettera viene portata a Salonicco nella primavera del 52, dopo che Paolo l'ha scritta composta a Corinto. Altri dicono che è stata scritta per un'altra comunità. C'è chi dice Berea, c'è chi dice Filippi, c'è chi parla anche di Roma. E poi, visto la somiglianza con la prima lettera ai Tessalonicesi, qualcuno pensa che è assegnata come seconda a questa comunità per assonanza. Poiché è simile alla prima lettera, allora la chiamiamo seconda lettera ai Tessalonicesi. C'è anche chi afferma che la prima lettera è stata composta per i cristiani che venivano dal paganesimo, mentre questa seconda per i giudeo-cristiani. C'è stato anche un commentatore del 1600, un tale Grotius, che invitava ad invertire l'ordine delle lettere. Cioè la seconda diventa in realtà la prima e la prima diventa la seconda. Quindi capite che siamo in un guazzabuglio abbastanza grosso. Tant'è che scrive Beverly Gaventa, che è una professoressa di Nuovo Testamento all'Università di Princeton, come dobbiamo intendere questa lettera che dovrebbe essere di Paolo, ma differisce in modo sorprendente dalle altre lettere da lui composte, e in particolare dalla prima ai Tessalonicesi? Anche se la questione della paternità è importante, la lettera solleva domande fondamentali inerenti al suo contenuto e al suo significato per la Chiesa, che sono più importanti dei dubbi e degli interrogativi su chi l'ha scritta. È una donna estremamente intelligente, no? E anche sul dove e per chi è stata scritta. Malgrado le somiglianze tra le due lettere, il contenuto della seconda differisce considerevolmente da quello della prima. I temi principali della prima passano in secondo piano o scompaiono, e questioni appena accennate acquistano maggior rilevanza. Allora, lasciamo un attimo da parte il rompicapo a cui abbiamo accennato, i dubbi che il commentatore indica, e vediamo brevemente la struttura di questa breve lettera, che ricorda molto da vicino la prima missiva alla comunità di Tessalonica, e che inizia con il saluto o formula iniziale, che leggiamo subito. Primi due versetti, vai Federica.
Sì, un attimo. Allora, i primi due. Paolo, Silvano e Timoteo, alla chiesa dei Tessalonicesi, che è Dio Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo.
Avete sentito? Questo saluto di apertura è praticamente identico a quello che abbiamo commentato nella prima lettera. Paolo, Silvano e Timoteo sono gli stessi della prima lettera e qui augurano ai destinatari il dono della grazia e della pace. Inizio irenico, che stride poi con il contesto che segue della lettera, con le sue minacce di vendetta, distruzione eterna, disordine e inganno. Eppure questa lettera comincia e termina con parole di pace. L'inizio l'abbiamo sentito, il termine che il Signore della pace, capitolo 3, versetto 16, vi dia lui stesso la pace in ogni tempo e in ogni luogo. E con la richiesta di grazia con cui inizia i primi versetti, termina, capitolo 3, 17, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Meno male che nessuno ha detto, corri il tuo spirito, perché viene matematico immediatamente rispondere in questo modo. Quindi pace e grazia sono le due lenti, i due fari attraverso cui dobbiamo leggere e interiorizzare questa lettera. Al saluto iniziale, qui è un po' lo schema, segue un esteso rendimento di grazie. Capitolo 1, versetti 3-12, motivato dalla fede e dall'amore dei destinatari, nonostante le persecuzioni, versetti 3 e 4, che ricordano anche in questo caso la prima lettera. I versetti 5-10 indicano nella pazienza nel sopportare la persecuzione proprio un sicuro indizio del premio che Dio darà loro nel suo regno. Tutto questo avverrà nel giorno della parusia, quando ai giusti sarà dato il premio e la punizione a coloro che non hanno aderito, hanno ostacolato il Vangelo. E il capitolo primo si conclude, versetti 11-12, con una preghiera di intercessione perché la comunità sia degna della chiamata. Altri traducono sia degna della vocazione. Fai stesso. Capitolo 2, troviamo quello che i commentatori chiamano il corpo della lettera, cioè la parte più importante, il nucleo, il motivo dello scritto. Versetti 1-2, il giorno del Signore, la parusia che non è imminente. Versetti 3-4, due segni terribili, sensazionali, la devono precedere. L'apostasia è l'uomo del peccato e dell'impietà. Versetti 5-12, la vittoria di Gesù contro il male. Capitolo 2 si conclude, versetti 13-17, con un altro ringraziamento per la fede dei destinatari, scelti come primizia per la salvezza. Conclude la lettera, il capitolo 3, che può essere suddiviso in questo modo. I primi 5 versetti sono un'esortazione alla comunità, richiesta di preghiera. Versetti 6-13 è un monito contro i fratelli che si danno all'ozio, che conducono una vita disordinata, ricordando invece come esempio, come modello, la vita lavorativa dell'apostolo Paolo durante le missioni. O dice in maniera chiara, prendete me come modello. Versetti 14-15 c'è un altro monito contro i disobbedienti che precede la consueta chiusura della lettera, versetti dal 16 al 18, con il saluto autografo di Paolo e quell'augurio di pace e di grazia di cui parlavamo prima. Il nome Paolo compare in questa lettera due volte, nel primo versetto che ci ha letto Federica e al versetto 17 del capitolo 3, in cui è scritto: il saluto è di mia mano, di Paolo, io scrivo così. Per questo la paternità della lettera non fu messa in discussione, e di Paolo la firma pure, no? Fino all'inizio del 1800, quando cominciano gli studi un pochino più seri sulla Bibbia, sul linguaggio e tutto il resto, a partire dalla Germania in avanti. E viene messa in discussione proprio a causa del discorso sull'escatologia, sulla fine dei tempi. Molti notarono come ciò che la seconda lettera afferma sulla fine dei tempi sembri in contrasto con quanto si dice nella prima. Come ricordava Carlo, nella prima ai Tessalonicesi, nel capitolo 4 e 5, era scritto che il ritorno del Signore era imminente, che ci avrebbe colto di sorpresa, come un ladro di notte, o quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, d'improvviso la rovina li coglierà, come le doglie del parto. E questo discorso Paolo lo aveva, come ricordava Carlo, già affrontato in modo simile in altri contesti. Invece, nella seconda lettera, l'autore mette in guardia da coloro che affermano che il giorno del Signore è vicino, è già arrivato. Capitolo 2, versetto 2, è in contraddizione con se stesso, capite? E descrive i segni che lo precedono, l'apostasia, e molti nomi notano che non è un argomento paolino. Paolo non ha mai scritto di apostasia nelle altre lettere. Si è svegliato una mattina con questa idea in testa. È l'apparizione dell'uomo del peccato o uomo di impietà, che per ora è trattenuto, tenuto a freno, ma che prima o poi si scatenerà. Anche di questo Paolo non ha mai parlato in nessun altro suo scritto. La lettera parla dei segni divini operati da Satana prima del trionfo del Signore alla fine, altro argomento non paolino. Queste tematiche ricordano più i testi apocalittici e soprattutto i testi apocrifi piuttosto che le lettere attribuite a Paolo. La questione escatologica, allora, è il primo argomento che i commentatori apportano per sostenere la tesi che la lettera non è di Paolo, ma di un altro autore, eventualmente posteriore, quando nella Chiesa questi argomenti sono più vivi, più sentiti, quindi una cinquantina di anni dopo l'età presunta di questa lettera. Il secondo argomento sono le analogie e le similitudini tra le due lettere. Iniziano, finiscono nello stesso modo. Ci sono due rendimenti di grazie nello stesso posto. Entrambe parlano di persecuzione, del lavoro, dell'esempio di Paolo, della fine dei tempi. Per cui molti commentatori dicono, a causa di tutto ciò, la seconda è un'imitazione della prima, molto ridotta, molto posteriore, ma qualcuno ha preso la prima lettera ai Tessalonicesi, gli ha fatto un riassuntino, l'ha spedita in giro per le comunità e dopo qualche tempo è entrata nel nostro canone, attribuita a Paolo come seconda lettera ai Tessalonicesi, capite? Ma non dovrebbe essere Paolo, secondo loro, l'autore, ma qualcuno che, riassumendo, cambiando alcune cose, aggiungendo degli argomenti di moda nel periodo in cui scrive, ha composto questa lettera. Il terzo argomento sottolinea come certe espressioni paoline, dice il teologo Redalie, prendono nella seconda ai Tessalonicesi un senso differente da quello che hanno nelle altre lettere di Paolo. Certe espressioni non si ritrovano altrove nel Nuovo Testamento, come il far vendetta del capitolo 1 versetto 8, sconvolgere la mente, capitolo 2 versetto 2, l'amore della verità, 2:10, consolare i cuori, 2:17, e ne mette molte altre, ma avete più o meno capito, no? Sono argomenti, cose di cui Paolo non ha mai scritto e che si trovano in questa lettera. Però, nonostante tutto questo che vi ho detto, a onor del vero, la maggioranza dei commentatori sostiene la tesi che la seconda ai Tessalonicesi sia da attribuire allo stesso Paolo. Scrive Cipriani, che è uno dei maggiori esperti di San Paolo, teologo italiano, biblista molto importante, dice: fu scritta a breve distanza dalla prima, 2-3 mesi, nella primavera del 52. Tanta infatti la rassomiglianza di dettato, di stile, di vocabolario tra le due lettere che difficilmente si potrebbe spiegare un autore diverso. Il carattere impersonale e la dottrina escatologica un po' diversa, continua Cipriani, hanno fatto credere a qualche critico un po' troppo frettoloso, e qui lui apre una parentesi nel suo testo critico e ne mette una ventina che vi risparmio, ma che sono poi quelli che trovate nella bibliografia che abbiamo messo alla fine della dispensa. Allora, qualche critico frettoloso ha detto che la seconda lettera sia opera di un falsario che scimmiottava lo stile di Paolo. È molto duro, Cipriani. Invece si tratta di circostanze diverse e di precisazioni escatologiche non ritenute necessarie nella prima lettera e aggiunte qui per completare il quadro, per dissipare i dubbi e le fantasticherie insorte nel frattempo. A favore della tesi di Cipriani bisogna ricordare che le due lettere appaiono attribuite a Paolo già nelle prime versioni del canone cristiano nel secondo secolo, quindi immediatamente dopo, nel canone, nei primi canoni che la Chiesa si costruisce, c'è la prima e la seconda di Paolo ai Tessalonicesi. Bisogna ricordare che Tertulliano, quando nel suo testo contro Marcione, che è scritto nel 207 d.C., quindi 150 anni dopo la scrittura di questa lettera, presenta il canone dell'eresia di Marcione, contenente le due lettere di Paolo alla comunità di Tessalonica. Quindi la tradizione della prima Chiesa ha sempre attribuito a Paolo questa lettera, capite? Fin dai testi più antichi questa lettera è di Paolo. Quindi diamo a Paolo ciò che è di Paolo. Anche perché al capitolo 3 c'è un piccolo particolare che nessuno ha notato, ma che a noi sembra un indizio importante per comprendere meglio l'autore della lettera. Però io qui vi lascio la suspense, perché sveleremo questo particolare nell'ultima serata del corso, quando affronteremo il terzo e ultimo capitolo di questa lettera così controversa. Non so, per la questione della sua paternità, ma per il messaggio che dopo 2000 anni all'incirca vuole portare oggi alle nostre comunità e alla nostra fede. Come sottolinea la biblista Gaventa, di cui parlavamo prima, che diceva chi se ne frega di chi l'ha scritto, l'importante è comprenderne il messaggio, l'importanza. No? Poi può averla scritto chiunque, non importa. Dice Gaventa che questa lettera ritrae con forza la persistenza del male nel mondo creato e retto da Dio. Il male esiste nel comportamento di quegli esseri umani che perseguitano i fedeli, 1:4:7, che rifiutano il Vangelo, 1:8:3:2. Questo ci induce a chiederci se oggi, come Chiese, come comunità, siamo ancora in grado di riconoscere la presenza, la realtà del male nel mondo, nella vita di ogni giorno. A chiederci se abbiamo questa profezia. Abbiamo delle sentinelle che, come chiedeva Isaia, sappiano dirci a che punto è la notte e quando arriveranno i primi raggi di luce. Secondo, di fronte al male che vediamo agire nel mondo, la seconda lettera insiste sulla giustizia di Dio e ne fa un tema fondamentale. Dio dimostra la sua giustizia sia ripagando i persecutori con la stessa moneta, capitolo 1, versetto 6, sia quando promette a chi soffre, a chi è afflitto di alleviare il loro dolore. Capitolo 1, 7. E proprio questo messaggio di conforto, di vicinanza, di attenzione a chi soffre, agli ultimi, sia da parte di Dio che da parte di Paolo stesso e da parte della comunità, sia di Tessalonica ma della Chiesa in generale, a prevalere all'interno della lettera piuttosto che sottolineare il castigo ai peccatori. E questo ci pone di fronte all'analisi di quanto le nostre chiese siano vicine, preoccupate, solidali ai perseguitati, agli ultimi del nostro tempo. Terzo, l'implacabilità della lettera nella denuncia del male e nel chiedere giustizia ha fatto ipotizzare a molti commentatori che Paolo l'abbia scritta in un momento di collera, di rabbia. Cioè, venuto a sapere che a Tessalonica è capitato qualche cosa, arrabbiato, totalmente incollerito, prende la penna, scrive 3 capitoletti, no? Proprio per contrastare quanto ha sentito dire, no? L'ira dei profeti. E questo ci fa chiedere quanto sono in grado oggi le chiese di incavolarsi, di gridare la collera contro il male. Dov'è il guai a voi, evangelico? Non basta lasciare al solo Papa il compito di denunciare. E gli altri? Io non ho, è tempo che non sento più vescovi, monsignori, cardinali arrabbiarsi, gridare con forza contro il male, denunciare il male. Ma c'è solo il Papa che deve farlo, o è compito di tutta la Chiesa, di tutta la comunità? Allora, se Paolo si incavola per qualche cosa e fa una lettera da arrabbiato, e vedremo poi al capitolo 2 e al capitolo 3 come si arrabbia, deve essere compito di tutta la Chiesa arrabbiarsi, indignarsi nei confronti del male. Io un po' che non sento vescovi e cardinali che denunciano le morti nel Mediterraneo, che denunciano le guerre che stanno scoppiando sempre di più, le rivolte, le rivoluzioni che stanno avvenendo, il ritorno di un controllo mondiale da parte di multinazionali estremamente forti e potenti che riescono a finanziare pure in Italia partiti. E la Chiesa? Dov'è lo spirito di profezia? Dov'è l'arrabbiarsi? E infine, e continua nella lettera la richiesta del dono di pace. Abbiamo visto all'inizio, in chiusura, Dio che pace vi doni la pace, la sua pace. Di fronte al male, agli innumerevoli conflitti, quanto siamo, quanto lottiamo per la pace? La profezia, la collera, la giustizia devono creare comunità, chiese di pace, che sappiano portare e vivere, quanto scrive Paolo al capitolo 2, versetti 16-17, consolazione e buona speranza, conforto per i cuori e conferma in ogni opera e parola di bene. Abbiamo già letto i primi 2 versetti della lettera, andiamo avanti un pochettino e leggiamo i versetti 3-4 del capitolo 1.
Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, ed è ben giusto. La vostra fede, infatti, cresce rigogliosamente e abbonda la vostra carità vicendevole. Così noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio, per la vostra fermezza e per la vostra fede in tutte le persecuzioni e tribolazioni che sopportate.
Grazie. Allora, i commentatori fanno notare che il rendimento di grazie, che comincia qui al versetto 3, si conclude al versetto 11. Perché dal versetto 3 al versetto 11 nel testo greco è tutta una frase. I punti e le virgole ce le abbiamo messi qualche secolo dopo, ma originariamente è tutta una frase. Quindi è tutto un rendimento di grazie, anche se poi Paolo si arrabbia, per 11 versetti. E Paolo rende grazie e si gloria della chiesa di Tessalonica, perché versetto 11 dice eis o in greco, per questo, a tal fine, prega incessantemente per loro, perché il motivo del rendimento di grazie non si spenga, non venga meno. Ritorna all'invito fatto nella prima lettera, capitolo 5, 16, pregate ininterrottamente. E Paolo dà l'esempio, così come lo aveva dato Mosè, pregando con le braccia alzate mentre Israele combatteva contro Amalek, libro dell'Esodo. Dice il Midrash, cioè il commento ebraico, le mani e le braccia di Mosè erano stanche durante la preghiera. Presero allora una pietra, la posero sotto di lui ed egli si sedette a pregare. Allora il Midrash si chiede, ma non aveva Mosè una coperta o un cuscino per stare seduto più comodo a pregare? Ma così pensava Mosè. Siccome Israele si trova nella persecuzione, nella sofferenza, anch'io voglio condividerla. E le parole di Paolo ricordano questo episodio. Lui prega, rende grazie a Dio per la fede della comunità, in tutte le vostre persecuzioni e sofferenze. Versetto 4. Ma prega per condividere, partecipare nella preghiera. E questo atteggiamento è presentato come un dovere. Versetto 3. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi come giusto. Dobbiamo come giusto. È un dovere per Paolo pregare per condividere persecuzioni e sofferenze, come Mosè che rifiuta il cuscino ma si siede su una pietra per pregare contro Amalek e condividere la sofferenza di chi sta combattendo. Questo dobbiamo come giusto, non so se vi fa tornare in mente, è veramente giusto, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie, eccetera, eccetera. Vedete che questo modo di pensare è poi tornato nel nostro canone della messa, no? In molti salmi si invita a rendere grazie a Dio. Ne abbiamo pregato uno all'inizio. Nel primo libro delle cronache, capitolo 16, 4, si dice che c'era un gruppo di leviti che dovevano stare davanti all'arca del Signore come ministri dalla mattina alla sera per celebrare, ringraziare, lodare il Signore Dio di Israele. Quindi la preghiera davanti all'arca era continua, non finiva mai, tutto il giorno c'era gente che pregava. Ringraziare e pregare per la comunità. Il Talmud, cioè la Torah orale degli ebrei, al trattato Berakot, le benedizioni, capitolo 30, Rabbi Abbai dice, l'uomo deve associare nella sua preghiera tutta la comunità e dirà per esempio, sia fatta la tua volontà, Signore nostro Dio, di dirigere noi tutti verso la pace. Che è molto simile a quello che sta scrivendo adesso Paolo. L'importanza del pregare e del far pregare, c'è un racconto ebraico degli ebrei dell'est, quindi Polonia, eccetera, no? Che racconta di un grande rabbi e di un portantino di un carrozziere, di uno che porta le carrozze e porta in giro le persone, le accompagna, eccetera, no? Ma noi lo cambiamo, togliamo il rabbi e il portantino, lo mettiamo ai giorni nostri, da ebreo lo portiamo a cristiano e diciamo che davanti a San Pietro si presentano due persone. Il primo dice, immaginate San Pietro col librone, dice, ma tu chi sei? Dice, io mi chiamo Giovanni Proietti, sono di Roma, faccio il tassista. Ero lì che andavo col taxi, a un certo punto c'avevo uno con me che parlava, mi sono distratto, sono andato contro un albero e eccomi qua, bravo, bravissimo, certo, benissimo, Giovanni Proietti, paradiso, aprite le porte a questo beato. Gli angeli lo prendono e lo portano. Si presenta il secondo, dice, io sono il cardinal, mettete voi il nome, come preferite, sono il cardinal della chiesa cattolica, sono stato responsabile di questo, ho fatto quest'altro, ho gestito quella diocesi, poi mi hanno mandato a Roma, mi sono occupato delle missioni, un po' di Ior perché fa sempre bene, questo e quest'altro. A un certo punto San Pietro fa, aspetta, calma. Abbiamo già tutto quanto qui, non si preoccupi, sappiamo tutto. Quindi, caro cardinale, purgatorio. Il cardinale resta lì, il rabbi nell'altro racconto. Come purgatorio? Ha mandato in paradiso quello lì che mentre guidava io parlavo, lui mi bestemmiava, diceva, lui va in paradiso subito, io mi devo fare il purgatorio. Sì, vede. Caro cardinale, il problema è questo, che quando lei insegnava, quando lei parlava, quando lei predicava, la gente dormiva, si annoiava, non vedeva l'ora. Mentre quando quello guidava, la gente pregava in continuazione, dall'inizio alla fine del viaggio, e quando scendeva ringraziava Dio di essere uscito vivo, per cui si merita per le sue preghiere, per quello che ha fatto fare il Padre. Capito? Questo. Quindi l'importanza della preghiera. E qui Paolo rende grazie per la fede che cresce nella comunità e per l'amore che abbonda sempre di più. Nella prima lettera Paolo presentava il trittico fede, speranza e carità, capitolo 1-3, 3-6, eccetera. Qui i commentatori notano l'assenza della speranza, che compare una volta sola, capitolo 2, versetto 16. E qui al versetto 4, invece della speranza, si parla di ipomone, che viene tradotto come perseveranza, costanza, oppure sopportazione, che spesso è associata alla persecuzione. Matteo 10, 22, sarete odiati da tutti, ma chi avrà perseverato la perseveranza fino alla fine sarà salvato, sarete perseguitati, eccetera, eccetera. Quindi Paolo rende gloria alla comunità di Tessalonica per la costanza nella fede, nonostante le persecuzioni e le tlipsis, che la Bibbia c'è e traduce con tribolazioni, altre Bibbie con afflizioni, ma questo plurale nella Bibbia dei 70 è tradotto di solito con la parola angoscia o angosce. Quindi noi qui abbiamo tribolazioni o afflizioni, ma bisognerebbe tradurre, per essere fedeli al testo greco e alla Bibbia 70, angoscia. Daniele 12:1, sarà un tempo di angoscia come non ce n'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. Sofonia 1:14, è vicino il giorno di Yahweh. Amaro è il giorno di Yahweh, giorno dell'ira, giorno di angosce, di sventura, metterà gli uomini in angoscia. Quindi bisognerebbe meglio tradurre come persecuzioni e angosce, che sono associate al giorno del giudizio di Dio, all'escatone, sia nei profeti dell'Antico Testamento, sia nei brani cosiddetti apocalittici del Nuovo Testamento. Andatevi a vedere Marco 13 dal 19 al 24, capitolo 7 di Apocalisse, Matteo 10, Luca 21. Ma lo troviamo anche nella parabola del seminatore, Marco 4. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che ascoltano la parola, la colgono subito con gioia, ma non hanno radici. Al sopraggiungere di qualche tribolazione e persecuzione, o meglio, angoscia e persecuzione, a causa della parola, subito vengono meno. Però la nostra lettera ci fa capire che la comunità di Tessalonica non appartiene a questa categoria. Ecco perché Paolo può gioire dinanzi o nelle chiese di Dio. E attenzione, anche il verbo gioire ha una valenza escatologica. Isaia 29, i giusti, i poveri, i perseguitati gioiranno nel giorno di Yahweh. Lo stesso Gioele 2, Abacuc 3. Dice sempre Isaia 62, 5, Dio stesso gioirà del suo popolo. Come gioisce lo sposo per la sua sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Pensate, quando verrà per noi il momento di passare da questo mondo a quello eterno, Dio ci verrà incontro gioendo. Saremo la gioia di Dio quando Lui ci abbraccerà per portarci insieme con Lui. In attesa di questo andiamo avanti e vediamo come prosegue la lettera. Versetti 5-10.
Questo è un segno del giusto giudizio di Dio, che vi proclamerà degni di quel regno di Dio per il quale ora soffrite. È proprio della giustizia di Dio rendere afflizione a quelli che vi affliggono e a voi che ora siete afflitti, sollievo insieme a noi. Quando si manifesterà il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza in fuoco ardente, a far vendetta di quanti non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù. Costoro saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà per essere glorificato dai Suoi santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza in mezzo a voi. Questo accadrà in quel giorno.
Abbiamo una traduzione un po' diversa. Allora, come si possono interpretare le persecuzioni e le angosce? Il testo dice, versetto 5, questo è un segno. Altre traduzioni dicono è una prova, è un indizio del giusto giudizio di Dio, che deve essere compreso in relazione all'essere degni del regno di Dio, cioè con il compimento della salvezza. Scrive De Virgilio, i credenti devono essere consapevoli che la dinamica del regno di Dio implica la lotta e la sopportazione delle sofferenze. Paolo dice essere degni del regno per il quale soffrite. Ci possono in queste parole essere dei richiami alla tarda letteratura giudaica dal primo secolo a.C. al primo dopo Gesù, in cui la persecuzione, prima greca e poi romana, aveva influenzato il pensiero, la teologia dei grandi rabbi e delle correnti di interpretazione della scrittura. Se prendete il secondo libro dei Maccabei, ci troviamo di fronte all'ipotesi che Dio permetta le persecuzioni contro gli ebrei da parte di Antioco Epifane, dice il testo, i castighi non vengono per la distruzione, ma per la correzione del nostro popolo. Agli empi non è data libertà di agire per molto tempo, ma subito incappano nei castighi, che è lo stesso concetto che trovate al versetto 6. Il Signore attende pazientemente il tempo di punire tutte le altre nazioni, quando giungeranno al colmo dei loro peccati. Ma a noi non toglie mai la sua misericordia, ma correggendoci con le sventure non abbandona il suo popolo. È il capitolo 6, dal versetto 12 in avanti, del secondo Maccabei. Le stesse idee le troviamo nell'apocrifo I Salmi di Salomone, che è scritto tra il 70 e il 50 avanti Cristo. Il Salmo 13 dice: Dio correggerà il giusto al pari del figlio diletto, come un primogenito. Risparmierà i suoi santi e cancellerà le loro colpe con castighi, perché la vita dei giusti è per sempre, ma i peccatori saranno tolti di mezzo con la perdizione e non si troverà ricordo di loro, che è anche simile a quanto abbiamo appena ascoltato della lettera. E contemporaneo alla nostra lettera c'è un altro testo apocrifo di chiara composizione apocalittica, secondo libro di Baruch, che ci presenta le attese e le speranze di un Israele sottoposto al dominio romano. Perché il forte, dice, il Signore nostro manda su di noi questa mercede, abbiate pazienza. La traduzione non è mia, è di Monsignor Francesco Berrone, che forse è quel Monsignore di cui parlavamo prima, perché al posto di mercede si potevano usare tante altre parole un pochino più chiare. Quando si parla da piccoli, quando si sentiva l'operaio è degno della sua mercede, no? Noi pensavamo sempre all'automobile, ma guarda che bello l'operaio andrà con la Mercedes, sarebbe quasi, meno male, voglio fare l'operaio anch'io poi. Certo. Comunque questo tradotto dice mercede, e va bene, perché il giudizio dell'Altissimo non tiene conto di nessuno, ha incominciato col non risparmiare i suoi figli, ma li ha trattati come nemici perché hanno peccato. Sono stati castigati per ottenere misericordia. Capitolo 13. Questo mondo è per i giusti un combattimento, una continua fatica, ma il futuro è di grande gloria. Capitolo 15. Rallegratevi nelle sofferenze che sopportate qua giù. Preparate le vostre anime a ciò che vi è stato riserbato, date pazienza, e disponete della ricompensa in serbo per voi. Capitolo 52. Giacché ciò che soffrite è inferiore a ciò che avete fatto. Questo non lo pensiamo mai, eh? Quando siamo nelle sofferenze ci arrabbiamo con Dio, però intelligente questo che ci ricorda: ciò che soffrite è inferiore a quanto avete fatto soffrire gli altri. Ma se tu quando soffri ti interroghi e ti chiedi, ma oddio, io ne ho combinate tante, effettivamente quello che soffro forse è ben inferiore a tutto quello che ho fatto, no? Se riflettete che ciò che soffrite ora è per il vostro bene, allora rivivrete l'eterna speranza. Egli certamente si ricorderà di voi, perché mai dimenticherà e abbandonerà la nostra stirpe nell'abbondanza della sua misericordia. Capitolo 78. Vedete come siano simili tutte queste espressioni a quello che Paolo sta dicendo ai Tessalonicesi. Nei versetti che seguono, 6-8, Paolo spiega come si debba intendere il giusto giudizio che arriverà alla fine dei tempi. Dare afflizione a chi affligge, dare sollievo a chi è afflitto. Sembra una cosa estremamente grande, no? Però ciò è in perfetta consonanza con la spiritualità giudaica del tempo, ma anche con la prima predicazione cristiana, dove si diceva che la giustizia di Dio è sicura e degna di fiducia. Il tempo della resa dei conti, tanto attesa dall'Apocalittica, è vicina davanti a noi. Vi ricordate lo scorso anno Isaia come concludeva? Capitolo 66. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi, ma la sua collera contro i nemici, poiché ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine per riversare con ardore l'ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco. Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia. Vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me. Il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per tutti. Questo è Isaia, questo è l'Antico Testamento. E nei testi apocalittici abbiamo centinaia di espressioni simili, sia nei libri canonici, specialmente i profeti minori, sia in quelli apocalittici. Abdia, è vicino il giorno del Signore contro tutte le nazioni. Come hai fatto tu, così a te sarà fatto. Ciò che hai fatto agli altri ricadrà sul tuo capo. Sono le stesse parole di Paolo. Dio ricambia con afflizioni chi ha afflitto. Quindi è in linea con un certo tipo di messaggio. Nel quarto libro di Esdra, capitolo 7, allora apparirà l'Altissimo sul trono del giudizio e verrà la fine. La misericordia se ne va, la pazienza dispare, resta solo il giudizio. La verità rimane e la fede trionfa. Allora apparirà la fossa dei supplizi di fronte a quella che sarà il luogo di riposo. Si vedrà la fornace della Geenna e di fronte il paradiso delle delizie. Allora l'Altissimo dirà alle nazioni: guardate e conoscete colui che avete rinnegato, che non avete seguito, di cui avete disprezzato i comandamenti. È il versetto 8, eh? Guardate qui e là, di qui ci sono le delizie, il riposo, là il fuoco e i supplizi. Che ricorda un po' la descrizione evangelica del giorno del giudizio. A destra i beati, a sinistra i condannati al fuoco della Geenna, lì dove pianto e stridor di denti. Scrive De Virgilio: l'Apostolo assicura i credenti che Dio darà loro sollievo insieme a noi. Versetto 7. Nel dono del sollievo dalle tribolazioni va visto lo stato di pacificazione del cuore umano e di partecipazione alla beatitudine finale di Dio in Cristo. In questa situazione di angoscia, i tessalonicesi devono avere la certezza di non sentirsi soli, ma di essere sostenuti dalla solidarietà di tutta la Chiesa. Il versetto 8 minaccia ed estende la condanna dell'afflizione non solo verso coloro che affliggono, ma anche verso coloro che non conoscono, riconoscono Dio e coloro che non obbediscono al Vangelo. Come spesso nel testo sacro, coloro che non conoscono Dio è un'espressione convenzionale per designare i pagani. L'avevamo vista nella prima lettera 4:5, la troviamo in Romani 8:18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, perché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché non, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno né glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti. Hanno scambiato la gloria di Dio incorruttibile con un'immagine. Quindi costoro sono i pagani. Invece coloro che non obbediscono al Vangelo, dicono i commentatori, non è un'espressione altrettanto comune. L'analogia ad essa più vicina si trova sempre in Romani 10:16, quando viene riferita ai giudei. Non tutti loro, i giudei, hanno obbedito al Vangelo. Forse Israele non ha compreso. Però poi Paolo va avanti, vi ricordate? perché inizia il discorso che abbiamo affrontato 2 anni fa sulla redenzione di Israele, sull'amore di Dio verso il suo popolo che non ha mai ripudiato. Qualche commentatore dice che coloro che non obbediscono al Vangelo siano invece gli apostati. Ci può stare anche questo. Comunque queste 2 categorie riceveranno la giusta punizione quando, versetto 8, si manifesterà il Signore Gesù dal cielo, centro e fine della storia del cosmo. Ciò che la Bibbia c'è e traduce con manifestazione nel testo greco è apocalipsis. Quindi coloro che non attribuiscono la seconda lettera a Paolo dicono che nella prima ai Tessalonicesi l'apostolo, per indicare la fine del tempo, usa la parola parousia. 2:19, 3:13, 4:15, 5:23. E quindi l'uso della parola apocalissi non può essere dell'apostolo, ma quindi di un altro autore. No? Ha cambiato parola per descrivere la stessa cosa. Nella prima lettera parlava di parosia, ma nella seconda all'improvviso parla di apocalisse. No? Chi invece sostiene la paternità di Paolo fa notare che in altre lettere paoline si trova sia lo stesso termine sia lo stesso concetto. Quindi non è che c'è un grande cambiamento. No? Paolo usa in alcune lettere una parola, in altre lettere un'altra parola. Per cui non bisogna star lì a sottolineare troppo queste cose. Molto probabilmente era proprio a Tessalonica che si parlava di Apocalisse. Era forse da Tessalonica che arrivava a Paolo questo termine. Lui ha parlato di parusia. Invece a Tessalonica qualche gruppetto, qualche apostata usa proprio il termine apocalisse per dire ci siamo, sta arrivando, sta avvenendo, eccoci qua, è l'apocalisse. E allora quando riportano a Paolo, guarda che c'è gente che parla di apocalisse, ah sì, e mo lo uso io, ma nel vero senso della parola, dando una vera spiegazione. L'apocalisse non è la parousia, l'apocalisse è la manifestazione dell'amore di Dio. Comunque, questa apocalisse, manifestazione, mistero, rivelazione di Gesù, di cui parla Paolo, ha 3 caratteristiche che ricorrono nel genere letterario apocalittico, messianico, sia nel testo sacro sia negli apocrifi. La prima connotazione, dal cielo. Laddove, vi ricordate, doveva manifestarsi il figlio dell'uomo del profeta Daniele. Ecco, il figlio dell'uomo si siederà, eccetera. Dice il libro apocrifo di Enoch, al capitolo 62, il Signore degli Spiriti s'assise sul trono della gloria, lo Spirito di giustizia si effuse sull'eletto e la parola della sua bocca mandò a morte tutti i peccatori. Tutti gli empi furono sterminati al suo cospetto. Davanti a Dio e il figlio dell'uomo, che l'Altissimo ha custodito dinanzi alla sua potenza e l'ha rivelato agli eletti. Quindi è dal cielo. E al capitolo 69, il figlio dell'uomo si è siso in cielo, sul trono della sua gloria. A lui è stato dato il compito di giudicare. Da quel momento non vi sarà nulla di corruttibile, perché questo figlio dell'uomo è apparso nel cielo e si è assiso sul trono della sua gloria e dalla sua presenza s'allontanerà e fuggirà ogni male, ma la sua parola resterà in eterno. Chi ha scritto il libro dell'Apocalisse probabilmente questo l'ha sentito, l'ha letto, gli tornava nella mente. Seconda caratteristica, si siede in cielo insieme agli angeli della sua potenza. La presenza e l'azione angelica è tipica del genere apocalittico. Tramite loro si manifesta la potenza di Dio, del Messia, nella gloria. Lo troviamo già nei Vangeli, Matteo 24:30. Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba ed essi raduneranno gli eletti. Matteo 25:31, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della gloria. Quindi è Gesù stesso che parla di questo. E nel libro di Enoch, al capitolo 61, l'eletto è stato fatto sedere sul trono di gloria e santo lo proclameranno tutto l'esercito dei cieli, cherubini, serafini, tutti gli angeli dei potentati e tutti gli angeli dei principati. In quel giorno essi faranno risuonare la loro voce, benediranno, loderanno ed esalteranno una voce dicendo: benedetto sia il nome del Signore. E al capitolo 62, invece, i malvagi, gli empi, chiederanno misericordia, ma il figlio dell'uomo li consegnerà agli angeli per il castigo, affinché li puniscano costoro che hanno oppresso i suoi figli e i suoi eletti. Ed essi saranno spettacolo per i giusti e per gli eletti, che si rallegreranno perché la collera del Signore si è fatta sentire su di loro. Quindi alla fine dei tempi ci aspetterebbe uno spettacolo, uno show, molto, in cui ci divertiremo a vedere i cattivoni che vengono punzecchiati con i tridenti dei diavolacci e del Santo Maso, certamente, no? Terza caratteristica, in cielo, con gli angeli, con fuoco ardente per punire. Così traduce la nostra Bibbia. Però letteralmente il greco dice con fuoco di fiamma. Il fuoco, lo sappiamo, è un elemento simbolo delle teofanie, dal roveto di Mosè, carro di Elia, la vocazione di Isaia al capitolo 6 e così via. Già nella prima Corinti 3:13 Paolo aveva scritto: l'opera di ciascuno sarà ben visibile, infatti quel giorno Dio la renderà manifesta perché con il fuoco si manifesterà. E il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Dal fuoco eterno che punisce i peccatori parla anche Gesù, no? Una per tutti, la parabola del povero Eleazar, povero Lazzaro, no? E del ricco ciccione e pulone e crapulone, no? Che è lì all'inferno che brucia nel fuoco. Il fuoco. E Lazzaro invece è lì tranquillo. Del fuoco eterno, nel quarto libro di Esdra troviamo al capitolo 13: allora egli, mio figlio, mio servo, farà le nazioni radunate a causa della loro impietà un rimprovero, mostrerà i supplizi con cui saranno tormentati simili alla fiamma, poi senza sforzo li annienterà con la sua sentenza simile al fuoco. Lo stesso nel libro di Enoch, al capitolo 54, io guardai e vidi una vallata profonda in cui fiammeggiava un fuoco e vi condussero i re, i potenti, e vennero gettati in questa vallata profonda. Michele, Gabriele, Raffaele e Fanuele, dopo, nel gran giorno, afferreranno e getteranno gli empi nella fornace ardente per scontare le loro iniquità. Il versetto 9 fa chiarezza sul come saranno puniti coloro che non riconoscono Dio e non obbediscono al Vangelo. Saranno castigati con una rovina eterna, lontana dal volto del Signore e della sua gloriosa potenza. Il linguaggio adoperato a proposito della presenza di Dio ricorda qualche brano dell'Antico Testamento, in particolare Isaia. Isaia 2: entra nelle rocce, nasconditi nella polvere, di fronte al terrore che desta il Signore, allo splendore della sua maestà. Quando si alzerà a scuotere la terra, sarà esaltato il Signore, Lui solo, in quel giorno. Lo stesso Isaia 2:19, Isaia 65:13, ecco i miei servi mangeranno, voi malvagi avrete fame, berranno, ma voi avrete sete, gioiranno, ma voi sarete delusi, i miei servi giubileranno con la gioia nel cuore e voi griderete per il dolore del cuore. E poi Isaia 66, che abbiamo letto prima, che riprende questi concetti del fuoco e della retribuzione. Però se nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, 17, 5, 10, Paolo prometteva ai credenti che avrebbero vissuto per sempre alla presenza del Signore, ora, in questa seconda lettera, ricorda ai persecutori la minaccia di essere allontanati per sempre da quella stessa presenza e dalla sua gloria. Qui si dice chiaramente lontano dal volto, dalla presenza del Signore. Allora, i fedeli saranno vicino, gli altri lontano. Per fortuna qui non si parla di fuoco o di cose del genere, lontano. I fedeli nel giorno finale invece riceveranno innanzitutto, versetto 7, ciò che la Bibbia c'è e traduce con sollievo. La parola greca anesis più propriamente andrebbe tradotta come ristoro, o meglio ancora come riposo. E riposo ci ricorda lo Shabbat, il sabato ebraico. Quindi i credenti godranno del sabato eterno, del ristoro, del riposo eterno. Cioè godranno della festa di Dio che riposa ammirando e godendo ciò che ha creato. Ma questo dopo che, versetto 10, egli verrà per essere glorificato dai suoi santi e ammirato da tutti coloro che hanno creduto. Qui il commentatore De Virgilio indica due elementi della retribuzione: dei credenti denominati santi, la glorificazione, cioè la partecipazione comune alla vita di Dio, la cui gloria si irradia su tutti. E troviamo questa immagine nel Salmo 88, versetto 8, che dice: Dio è tremendo nel consiglio dei santi, grande e terribili tra quanti lo circondano. Qui si descrive la glorificazione di Dio circondato dalle schiere angeliche, mentre Paolo rilegge l'espressione applicandola a tutti quelli che prenderanno parte alla gloria di Dio nella parusia. Siamo noi quelli che circondano Dio, siamo noi la corte dei santi che è intorno a Dio. Io aggiungerei che c'è un vago ricordo anche dell'apocrifo testamento di Neftali, che al capitolo 8 dice: se voi fate il bene, figli miei, gli angeli e gli uomini vi glorificheranno e Dio sarà glorificato per mezzo vostro. Un secondo elemento della retribuzione è rappresentato dalla ammirazione del Signore in tutti i credenti. Qui non tutti sono d'accordo, eh? Chi è che deve essere ammirato? Sono i credenti che ammirano il Signore o è il Signore che ammira i credenti? Perché la traduzione è abbastanza interrogativa. Quindi Cristo sarà ammirato non solo per quello che è, ma per il prodigio di grazia che avrà saputo operare, commenta Cipriani. E questo prodigio di grazia è in coloro che hanno creduto, fra i quali l'Apostolo annovera i Tessalonicesi, che così generosamente accettarono la sua testimonianza. Quindi, nel momento della glorificazione nostra, Dio stesso si dirà, Cristo stesso si dirà ammirato da quello che abbiamo fatto. Però dobbiamo farlo, altrimenti c'è poco da ammirare, ok? Quindi c'è questa ammirazione, Cristo sarà ammirato tramite la nostra fede, il nostro amore, ciò che noi abbiamo fatto, ma noi lo abbiamo fatto grazie a Lui, perché è Lui che ci permette di farlo. Capite? Però noi faremo parte di questa ammirazione che tutto il creato, tutto il cosmo, tutto ciò che esiste avrà nei confronti del Padre, del Figlio e dello Spirito. Quindi l'annuncio del Vangelo portato da Paolo è stato accolto e continua a risuonare a Tessalonica, nonostante l'Apostolo sia lontano e nonostante le persecuzioni. L'accoglienza e la fede nel Vangelo determinerà il futuro dei credenti, ora che la testimonianza, la martiria, è passata di mano. Non c'è più Paolo. Quindi questa testimonianza passa da Paolo a loro. Ecco perché il capitolo si conclude con la preghiera per i credenti, perché sia glorificato il nome di Gesù in voi. Paolo gli sta dicendo, mo è compito vostro, mo dovete essere voi a far sì che Dio e Cristo siano glorificati con le vostre vite. Siamo agli ultimi due versetti, vai Fede.
Anche per questo preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.
Quindi avete sentito come l'Apostolo insista sul pregare continuamente per la comunità di Tessalonica per due motivi. Uno, affinché i credenti siano resi degni della sua chiamata. Altri testi traducono vocazione invece di chiamata. E due, affinché sia glorificato il nome del nostro Signore Gesù in voi, secondo la grazia del Padre e del Figlio. Come dicevamo, solo la grazia permette agli esseri umani di rendere gloria a Dio e solo la grazia può rivelare, illuminare, far scaturire qualcosa che sia lontanamente riferito alla gloria umana. Ma in questi versetti diventa centrale il ruolo che Paolo dà alla clesis, che qui viene tradotto con chiamata o vocazione. Questa clesis è duplice. Innanzitutto è la chiamata a portare a compimento ogni proposito di bene, è l'opera della vostra fede. Cioè chiamati ad aderire ad un progetto di vita che grazie alla fede in Cristo porti a compiere opere di bene. La fede senza le opere non porta a nulla. Se non avessi l'amore, l'agape, non sarei nulla, anche con una fede che sposta le montagne. E due, la chiamata alla salvezza per prendere parte alla festa senza fine nel regno escatologico. L'Apostolo pone l'accento sul valore attuale della responsabilità personale di fronte all'appello di Dio. Raggiunto dall'annuncio del Vangelo, dice De Virgilio, il credente risponde con la fede al Signore che lo chiama, attivando un processo di maturazione cristiana che consiste nel compimento di ogni desiderio di bene, fino, dico io, a poter dire: non son più io che vivo, che opero, che prego, che mi do da fare, ma è Cristo che lo fa in me. Oppure, sempre con Paolo, per me vivere è Cristo. Allora, cosa ci resta di questo primo capitolo per noi Chiesa del XXI secolo? Il ricordo che ancora oggi ci sono, come a Tessalonica, cristiani perseguitati, credenti per i quali la fedeltà ha significato, significa sofferenza. La seconda lettera non glorifica la sofferenza in sé per sé, ma ne ricorda, ne riconosce la presenza. Ci ricorda allora di pregare continuamente per chi vive in persecuzione, di agire per quanto ci è permesso in loro favore, con opere di bene, e di dichiararci con le parole, le opere, le iniziative contrarie ad ogni persecuzione di religione, soprattutto anche in casa nostra, contro un antisemitismo, un antislamismo che sta rialzando ferocemente la testa. E adesso siamo noi persecutori di determinate religioni. Ci ricorda che il Vangelo è una scelta impegnativa, non un impegno parziale, un part-time, come dicono adesso, un qualcosa da infilare tra un impegno e un altro, tra un selfie e un altro, o relegato ad un unico giorno della settimana. Ci ricorda che solo Dio può emettere un giudizio di condanna e che si apre un futuro nel quale ogni nemico sarà annientato. Non nemico fisico, nemico della nostra eternità, della nostra perfezione, della nostra completezza. E che si apre appunto perché la speranza in Dio non potrà mai andare delusa. Stop. Se c'è qualche domanda, Carlo, io sono qua.
Ma io mi faccio un'osservazione. Ci disturbano molto spesso queste immagini della punizione degli empi, del fuoco per gli empi, della distruzione degli empi. Però sono un grande messaggio di speranza. Sono un grande messaggio di speranza. Che possiamo vivere a vari livelli, cioè da una parte penso a quelli che soffrono la persecuzione, che soffrono l'oppressione, che soffrono ingiustizie, che soffrono violenze, no? Il sapere che l'empio sarà sconfitto, ecco, che l'empio sarà distrutto, che quello che mi sta discriminando, che mi sta violentando, che mi sta stuprando, che mi sta bruciando le chiese, che mi sta sgozzando come martire, ecco, alla fine sarà sconfitto, perché ci sarà la vittoria del bene sul male. Ecco, io credo che queste pagine per i poveri della terra, per gli oppressi della terra, che sono milioni di miliardi forse, no? Sono pagine davvero di grande respiro, perché non è tanto il godere della punizione dell'empio, che mi sembra contro la carità, ma è questo annuncio forte, no? Che quando mi trovo in situazioni di oppressione terribile, ecco, io so che questo oppressore che sembra ormai distruggere la mia vita, il mio popolo, la mia etnia, alla fine sarà sconfitto. E questo lo so per la risurrezione di Cristo. Cioè, mi immagino per un istante un ebreo nel campo di sterminio che continua ad avere fiducia nel Signore che lo libererà, e anzi è sereno interiormente, pur essendo in una situazione che umanamente non ha sbocchi, non ha speranza. Mi immagino i popoli indigeni che vengono violentati dall'attacco dei bianchi, che gli distruggono la foresta, che massacrano interi villaggi, che uccidono i leader, che però quando leggono queste pagine traggono veramente una serenità di fondo, perché dicono: siamo pochi, siamo misconosciuti, siamo isolati, siamo vilipesi, eppure vinceremo noi. Cioè è quella certezza, no, dei poveri della terra, che alla fine trionferà Cristo, trionferà il bene, no? Tu hai la gloria e la potenza dei secoli, insomma, noi recitiamo, prendendo questo pezzo dal Padre nostro di Matteo e mettendo lì durante la messa, ecco, è veramente importante questo, cioè sapere del trionfo, quindi perché è oppresso in quel momento. E poi però ci può essere anche una lettura molto più esistenziale, secondo me, no? Apriamo il giornale, accendiamo la televisione, vediamo attorno a noi, sembra il trionfo del male, e la guerra, e la rivoluzione, e la guerra civile. Mai ricordo come in questo momento tante guerre insieme nel mondo, cioè prendete anche solo l'America Latina, non c'è paese dell'America Latina in questo momento che non viva una guerra civile, forse il Paraguay, forse l'Uruguay, ma il Brasile lo sappiamo, l'Argentina, il Cile, la Bolivia, il Perù, sono tutti
Venezuela,
sono tutti in fiamme e non si riesce neanche più a capire bene il Venezuela, non si riesce neanche più a capire bene chi è il bene e chi è il male, ma è veramente una lotta fratricida tremenda. Pensiamo di nuovo alla ripresa del conflitto israelo-palestinese, pensiamo alla Siria, pensiamo all'Afghanistan, pensiamo all'India, pensiamo al Sudan, pensiamo al Centrafrica, cioè è tutta un'esplosione di fratello contro fratello, di guerra civile, eccetera. E anche tra noi, come tu giustamente ci hai sottolineato, il risorgere continuo dell'antisemitismo per cui si dà la cittadinanza di Biella a un comico che Reggio e la si rifiuta alla Levi, per cui il razzismo è imperante, non c'è partita dove non si sputi contro Balotelli perché è nero, e lo stesso suo presidente è uscito con questa gloriosa uscita oggi, Corini, no? È un nero ma cerca di sbiancarsi, cioè non ci accorgiamo di questo razzismo davvero latente, questo odio per l'immigrato, questo che prende anche quelli che frequentano le chiese, le parrocchie, no? E allora due cose, da una parte l'appello vigoroso che tu hai fatto, che si riprenda una capacità di denuncia, perché non si può andare avanti così, non si può dire che tutto va bene, non si può dire di essere credenti e di essere evangelici se poi si vive la mentalità di questo mondo o se si vota in una certa maniera. No, non è possibile, non esiste, e bisogna dire questo qua in maniera forte, in maniera vigorosa, perché altrimenti non siamo davvero nella confusione, non c'è più senso del bene e del male. Siamo arrivati, come giustamente hai detto tu, a una chiesa dove per la prima volta nella storia il profeta è il capo dell'istituzione, cioè il Papa. È un'anomalia che in 2000 anni non si è mai rivelata. Prima c'era sì il magistero, il potere e i profeti che sorgevano qui e là, Don Milani, Don Mazzolari, Del Camera, Scaunero, figure così. Adesso sembra che l'unico che profetizza è incredibile, no? È il successore di Pietro. Ecco, il resto sta in piatto, non si muove, se ne frega. Sto povero Papa cerca di tirare questo pachiderma della Chiesa che si smuove di un millimetro al secolo, probabilmente, eccetera. Dall'altra parte, però, è anche un segno di speranza per noi, cioè quando apriamo questo giornale, guardiamo la televisione e ci sembra di fare una lettura apocalittica dell'oggi, no? Ma è mai stato così male, che poi non è vero perché nei secoli passati ne abbiamo combinate ben più grosse, però ogni generazione vede il suo presente come l'abominio della desolazione. Ecco, però anche lì il cristiano è colui che dice no, io so che alla fine il povero, l'umile, il vilipeso, lo sfruttato, l'emarginato, lo scartato vinceranno, saranno salvati, loro sarà il regno di Dio. Quindi il cristiano che legge il giornale o guarda la TV non si lascia sopraffare dal male, ma è sempre sereno, è sempre positivo, perché sa che il bene vince. E allora lotta, anche se umanamente, no, i sondaggi dicono che siamo minoranza estrema, ma ce ne rischiamo ovviamente dei sondaggi, perché il regno di Dio trionferà e le porte dell'inferno non prevarranno contro la Chiesa, e questo ci dà una pace incredibile. Poi il male è anche di altro tipo, il male può essere anche la malattia, può essere la paura di morire, può essere la depressione, no? Può essere le limitazioni fisiche della vecchiaia. Anche questo male qui che ci spaventa, ci opprime, ci attanaglia, noi sappiamo che è vinto il Cristo. Mi è piaciuto molto la lettura del tuo Salmo iniziale, il Salmo 103, ho alzato le antenne, sono andato subito a vederlo e ho visto la nuova traduzione della CEI, perché la traduzione precedente non diceva Signore tu mi riempi di doni nella vecchiaia, no? Ma diceva nel mio corpo, nel mio desiderio, era un'altra cosa. E invece adesso si è ripreso l'aramaico, ho visto la nota, no? Nella vecchiaia, ma che bella questa cosa qui, non l'avevo mai colta, perché è una novità della traduzione del Vecchiaia, cioè il Signore rende anche feconda la nostra vecchiaia, la nostra malattia, il nostro morire. Ecco perché il credente è sempre sereno, ecco perché ogni epifania, ogni teofania, ogni manifestazione di Dio si racchiude sempre nel non temere, nel non aver paura. Ecco. Quindi questo discorso, che sembra un discorso terroristico, in realtà è un grande discorso di speranza. Quindi decriptando il genere apocalittico, come hai fatto mirabilmente tu, con anche questa dovizia di citazioni dell'Antico Testamento e della sapienza di Israele, ecco, veramente ne deriva per noi una grande serenità, una grande pace.
Calcola anche che c'è questo stranissimo uso della metafora del fuoco. Perché, bene o male, è vero, abbiamo letto che il fuoco beccherà i cattivi, gli empi saranno rosolati in questo fuoco, eccetera, no? Però anche stare con Dio, la manifestazione di Dio, anche questo è fuoco. Quindi tra i cattivi e tra i buoni, alla fine finiamo nel fuoco tutti, che può essere un'unica cosa. L'unico fuoco è quello di Dio, capite? Quindi sì, saranno gettati gli empi nel fuoco, ma nell'aldilà c'è un solo fuoco, perché i nostri fuochi, le ghenne, non esistono, non ci sono. C'è un unico fuoco, che è Dio. E quindi il mandare i cattivi nel fuoco significa avvicinarli a Dio, significa in qualche modo farli scontrare con Dio. E secondo me l'inferno, che gli empi, i cattivi, e in parte anche noi, insomma, dovremo affrontare, non è quello di Dante, non è quello delle tradizioni antiche. L'inferno è rendersi conto, quando arrivi lì, di tutte le stupidaggini che hai fatto nella tua vita, piccole e grandi. E queste stupidaggini, cattiverie, pensate Hitler, tutto quello che può aver combinato, saranno bruciate nel fuoco di Dio. Ma quanto pentimento! Rendersi conto di aver sbagliato, rendersi conto di aver buttato via la propria vita, rendersi conto di aver fatto soffrire, uccidere gli altri, ti roderà prima di abbracciarti a Dio. E questo è l'inferno, secondo me, il passaggio dalla inconsapevolezza di ciò che viviamo alla consapevolezza di come abbiamo vissuto, e bruceremo in Dio tutte queste brutte cose che abbiamo vissuto, e nell'abbraccio con Dio sì, potrebbe essere un purgatorio di questo mondo.
Difatti hai citato un versetto, mi pare una delle ultime versioni della lettera ai Corinti, sono andato a vederlo perché secondo me se citavi anche il versetto dopo era ancora più chiaro. Me lo sai dire? Una delle ultime, quando era un proprio del saranno bruciati col fuoco, eccetera, eccetera. Non l'ho trovato al volo così, poi a caso non sono sicuro, anche perché so che l'avevo messo in un libro, ma...
Sì, 1 Corinti 3.13.
Allora, veramente quello, aspetta. Sì. 1 Corinti 3.13, secondo me è estremamente importante, diamo l'inizio bravissimo.
Allora, sì, che l'opera di ciascuno...
Ecco, aspetta, Romani... Allora, 1 Corinti 3.13. Allora. Ecco, attenzione, questo è bellissimo, questo brano qua. No? Allora. L'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti, in quel giorno la farà riconoscere, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruisce un fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però passando attraverso il fuoco. guardate che è bellissimo questo, cioè questo fuoco finale, lo che brucerà i cattivi, sarà però anche per gli empi un fuoco di salvezza, perché dice l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito, tuttavia egli si salverà. Ecco, io
tramite il fuoco
che leggessi anche questo pezzo qui, però quasi passando attraverso il fuoco, proprio questa visione che hai tu, no? Bellissima, cioè di una sofferenza del proprio peccato che sarà bruciato nell'amore di Dio, ma per la tua salvezza. Paolo dice questo fuoco di giudizio sarà per la tua salvezza. Questo è un versetto che noi non leggiamo mai, ma è fondamentale. Prima Corinzi 3, versetto 15. Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 15.
Esatto.
Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Tuttavia egli si salverà. Questo invece è solo legge, però quasi passando attraverso il fuoco.
Va bene, ci vediamo martedì prossimo.
E la prossima volta contemplerete, questa volta con me, di nuovo
la fine del mondo.
Facciamo una full immersa che va anche bene, perché finiamo l'anno di come ci cominciamo l'anno nuovo.
Esatto.